più che altro che lo stupore di non sentire la voce amplificata. Questo qua serve per registrare, non per amplificare la voce, per cui il massimo che possiamo fare come missione è questo. Allora, siamo appunto, come è scritto nel programma, a 4 anni a distanza dalla prima presentazione che abbiamo fatto di Linux Graphics, siamo ancora qui al meeting del 2003 a Torino per vedere un po' che strada ha fatto la grafica su Linux, sia open source che commerciale, ma con uno sguardo preferenziale per la grafica open source in 4 anni di distanza. Devo dire che comunque da quello che si vede di strada ne ha fatta parecchio. Mi ricordo che 4 anni fa avevamo più o meno 3 applicativi di cui parlare, c'era sempre Blender, che c'è ancora adesso, è molto meglio, eccetera, però effettivamente a parte appunto quelli che sono i 2 programmi principali nella grafica per Linux e soprattutto in open source, che sono GIMP e Blender, c'era poco altro. Oggi invece siamo quasi nell'imbarazzo di avere poco tempo per parlare di tutto quello che effettivamente esiste di disponibile sotto Linux per lavorare anche a livello professionale, almeno in certi settori, nel settore della grafica. Diciamo che i settori che più si sono sviluppati da questo punto di vista qua sono il settore del 3D, dell'animazione digitale, e non solo con Blender, che ha avuto una storia molto particolare di cui dopo parleremo, ma anche con altri programmi sempre open source come K3D, IAM, insomma, e anche commerciali con i grossi nomi della grafica 3D che stanno portando i loro applicativi su Linux. Parliamo di Maya, Houdini, Softimage, arrivando poi anche per il settore invece del CAD architettonico meccanico, perché abbiamo CATIA che sta passando, pare, passi proprio Engineer, che è uno dei programmi che è il CAD 3D più importante, più blasonato per la progettazione meccanica, che è passato da qualche mese definitivamente sotto Linux, eccetera. Per la grafica 2D si è consolidato tantissimo la presenza di GIMP come applicativo per la manipolazione delle immagini, che magari adesso Gianluca comincia a farvi vedere. Voglio far partire un altro video. No. Cosa facciamo? Niente, e cominciamo a parlare appunto della grafica 2D in maniera più specifica. Per cui fermi i filmati e fai partire. Allora, abbiamo parlato appunto di GIMP. Adesso Kino vi sta facendo partire una versione un po' particolare, di cui magari vi accenna qualcosa lui di GIMP.
No. Comunque, vabbè, questa è l'ultima release instabile di GIMP. È molto innovativa, ha una serie di tool che sono molto comodi. Vabbè, la prima parte dei template, la cosa più innovativa fondamentalmente è l'utilizzo delle... Scusate, non riesco a vedere il cursore. Comunque, sono più che altro il GTK, ogni doc è possibile inserirlo Vabbè, è sparito, non riesco a vederlo. Comunque, le docs, è possibile raggruppare tutte le varie tendine, spostarle, metterle, posizionare una sotto l'altra, in modo da creare un desktop unico. Chi è abituato al Mac non avrà tanto problema se con un'interfaccia monomodale. Comunque esiste anche un sistema per raggruppare tutto all'interno, un po' come sotto. Ma tanto serve solo per registrare, non serve per amplificare.
Quindi, il microfono è solo per registrare
per la radio. Quindi, comunque, esiste un applicativo particolare che, facendolo partire insieme a questa versione di GIMP, permette di raggruppare un po' come fa Photoshop o comunque sotto Windows, di avere un'interfaccia modale, tutto raggruppato all'interno. I tool sono molto più avanzati rispetto alla versione 1.2, ci sono il testo gestito molto meglio, non esiste più una gestione del testo raddoppiata, adesso si funziona tutto con... scusate, ma non potendo vedere... È lì, l'ho visto. Però non lo... Non riesco a spostarlo. Sì. Si inchioda. Comunque, la gestione del testo adesso è visuale, quindi è possibile avere una visione, cioè non c'è più bisogno, cioè si ha un'impressione diretta di quello che è la gestione del testo. L'unica mancanza che lo editi direttamente all'interno di una tendina nella pagina, oppure in una tendina a parte puoi far aprire, caricare del testo, puoi aprire dei testi come dei file di testo normali. Non ha ancora la gestione del kerning, ma fondamentalmente il kerning è la spaziatura tra le varie fondamentalmente un programma di foto di TikTok non è dato per avere una gestione del testo così approfondita. Esiste Scribus, che è un altro programma per la gestione di impaginazione, che dagli ultimi commenti sulla mailing list di sviluppo, ma comunque anche io ho già fatto dei lavori, li ho consegnati, quindi sono state cose tutte realizzate. È un programma di impaginazione che è stato paragonato a InDesign come tool di utilizzo, eccetera. Il PDF è sicuramente uno dei più bei PDF generati dal punto di vista anche di così dicono. Io purtroppo non ho avuto modo di lavorare anche su Quark o su altri pacchetti di impaginazione professionale, però lavorando, quando senti diversi che comunicano questo, che il PDF è pulito, poi io ho consegnato delle separazioni anche in tipografia, non ho avuto assolutamente nessun problema dal punto di vista, forse meglio così. No, ovviamente si è stanciato il coso. Di paragonabile, sempre per il 2D, c'è Sodipodi, si chiama. È un programma che lavora fondamentalmente con il formato SVG.
Se riuscissimo a farlo partire, magari.
È lì, adesso lo vedo. Non so perché. No, GIMP non lavora in quadricomia. Esistono.
No. In quadricomia sotto.
In quadricomia no.
C'è Artstream, che è un programma.
Cioè ci sono dei programmi commerciali che lavorano,
che hanno
l'implementazione del Ciano Magenta Giallo. Ci sono dei vecchi plugin per GIMP, si fossero solo qualche sviluppatore che decida di portarlo avanti verso la versione nuova. Fondamentalmente esiste, ti installi GIMP 1.0, ti installi il plugin per la quadricromia perché funziona solamente con GIMP, la versione 1.0 di GIMP, e hai la separazione dei toni, è la separazione. Vabbè, questo è solo i podi, non esiste, esiste solo una palette sotto GIMP che permette di avere una corrispondenza tra i colori Pantone e i colori RGB, cioè poi è una visuale, serve fondamentalmente per avere delle piccole anteprime. Le separazioni te le gestisce molto bene GIMP Print, cioè usa i profili colore, puoi avere, non so, se tu hai il profilo colore della tua tipografia, fondamentalmente stampi su file con quel profilo colore e dovresti avere per forza la separazione esatta. Quindi fondamentalmente è solo visualmente che non lo perdi, cioè non hai il tastino converti in quadricromia. Comunque so di tipografie qua a Torino che la utilizzano o utilizzano Sodipodi per lavorare, quindi con GIMP Print, con i plugin di GIMP Print, quindi si fa, là. Diciamo che fondamentalmente ci bisogna ancora un po' attrezzarsi, inventarsi un po' le cose. Io adesso potendo esportare in PDF tutto oramai, poi sotto Linux è facilissimo, quando porti in tipografia ti fanno loro le separazioni, non è più, comunque non ci sono grossi problemi là, non è, io dico, ho lavorato, ho consegnato delle impaginazioni per una copertina di un libro, ho fatto delle cose non grandissime, non sono, poi non è proprio, non è esattamente il mio mestiere, io sono più, faccio più 3D, però è andata bene anche con delle locandine, dei poster molto grossi, non ho avuto problemi. È logico che bisogna entrare un po' nella mentalità del non ho tutto visuale, non è Windows là, no? Siamo in Windows dove tutto è, questo è l'unico problema che c'è fondamentalmente. Di sempre per l'illustrazione,
no, questa figura
questo è solo di podi, io adesso però non vedo assolutamente neanche le cose, comunque. Non riesco a vedere, ad esempio, è possibile gestire? Oltretutto io non uso questo, penso che, comunque, vabbè, adesso qua ci sono diversi
sì, comunque
esempi.
Il problema è che questo solo di podi è abbastanza semplice da utilizzare, è abbastanza intuitivo come...
Sì, è abbastanza semplice ed intuitivo da utilizzare. Ha sempre un po' il concetto dell'interfaccia alla GIMP, quindi se uno non ha questa abitudine a avere tutta una serie di finestre aperte, non racchiuse all'interno di una finestra unica, ci si perde un po', nel senso che quello è l'unico motivo per cui può creare dei problemi. Per il resto gli strumenti ci sono, hanno la possibilità di gestire le sfumature, di gestire delle trasparenze, anche, un altro programma, io non uso questo ma uso Sketch. Sketch è un programma che ha più affinità con Illustrator come strumento. È scriptabile? Sì. Volete la versione? Stabile è leggermente diverso da questa. Questa è una versione in sviluppo ed è un pochino più avanzata come strumenti, come tool. Adesso molti dei plugin che sono è scriptabile. È scritto in Python. Il Python è abbastanza semplice, è un linguaggio di scripting abbastanza semplice. È possibile crearsi delle.
No,
l'action
che
script non è semplice,
no, di cioè, programmatori risulta molto semplice e che sta prendendo molto piede,
molto piede
di strumenti di questo tipo, cioè
comunque è possibile crearsi una serie di azioni è possibile crearsi una serie di azioni o comunque si trovano molte cose già applicabili all'interno di Sketch per generare degli effetti. Sketch è l'unico che importa i file CMX di CorelDRAW, non esiste altro strumento che lo faccia sotto Linux al momento, a parte, vabbè, c'è un altro programma, ma è un programma di linea di comando che crea, che bisogna generare una TGA e poi fare, comunque, invece Sketch direttamente apre i file CMX che sono i file di CorelDRAW, quindi ad esempio le clip art di CorelDRAW mi sembra che siano tutte in CMX, senza problemi. Questo è che apre una cosa piccolissima,
ma è questo.
È più evoluto di
quello di fuori. avvicina più all'utilizzo, fondamentalmente sono similari come programmi. Solipodi però ad esempio lavora solo in SVC, cioè puoi fare degli export, puoi fare degli EPS, però non esporta direttamente in PDF, ci sono alcune cose. Volendo si può fare sempre due linee di comando, le metti insieme, fai stampare e convertire in EPS direttamente con il GoScript. Invece questo fa salva PDF, diciamo che si avvicina un po' più alla mentalità di un utilizzo più semplice.
Sketch è anche molto più maturo come programma.
Sketch è molto più maturo.
Il di Podi è molto più...
Diciamo che 3 anni fa, quando c'era GIMP, Sketch, Blender, che era appena uscito ma non era open source, era solo freeware. Cos'è? E poi c'erano ancora alcune piccoli, c'erano dei piccoli tool, ma non c'era niente. Invece adesso, 3 anni fa, adesso con questo adesso è avanzato, non si vedevano le informazioni sulla barra, cioè c'erano delle cose assolutamente perché era più, poi l'interfaccia era molto spartana, i caratteri erano ancora la Silicon, perché quasi tutto software che proviene più o meno da Silicon o comunque, quindi aveva tutta questa interfaccia Motif, molto non era curata naturalmente. E con questo ha anche tu, va bene, questa è una serie di azioni, è possibile creare appunto le sfumature come in CorelDRAW, si creano le stelle, ci sono tutta una serie, se poi interessa possiamo, la genererò finalmente una pagina sul sito dove faremo una cosa dove tutte queste cose verranno raccolte, perché molto, con Linux succede questo, bisogna seguire i piani, gli sviluppatori, uno per segnalare gli eventuali bug che ci sono, gli errori che ci sono nel programma. Un altro motivo è perché se hai bisogno di qualcosa basta chiedere e ogni tanto vieni soddisfatto, è direttamente proporzionale. Uno aiuta nello sviluppo anche solo col testing, perché quello che loro interessa è quello, e loro automaticamente, tu chiedi una feature nuova, un'opzione nuova che ti piacerebbe avere, e loro, se non è la cosa più complessa da programmare, di solito la sviluppano. Succede così con tantissimi programmi. Io sto seguendo adesso, di tutti i programmi che più o meno vedete, io seguo anche lo sviluppo, a parte alcuni che non è possibile seguirlo. E questo succede sempre. Uno consiglia, dice questo sarebbe meglio vedersi così, che si vedesse così, si mostrasse in una determinata maniera o si aprisse una finestra in questa maniera, e loro di solito lo fanno. Succede ad esempio con Scribus, che è questo programma per l'impaginazione, basta semplicemente avere dei problemi sui font eccetera, perché essendo molto specifico e cercano veramente di trasformarlo nel Quark per Linux. Di conseguenza c'è proprio l'intenzione di trasformarlo in programma. Questa settimana o al massimo la prossima esce la 1.0, che è la versione, la prima veramente stabile, che avrà tutta una serie di novità. Ad esempio per i selettori dei testi, che il selettore dei testi spariva la scorsa settimana, uno ha detto, ha solo commentato su questa cosa, bisogna modificarlo eccetera, allora poi si sono messi insieme a parlare via mail per fare in modo che fosse visibile e fosse utilizzabile da parte. Ci sono molti professionisti, ci sono tantissimi stranieri, ci sono tantissimi inglesi che parlano, nel senso londinesi, comunque inglesi, che parlano, anglofoni che partecipano a questa cosa e che lavorano su Windows, che però partecipano allo sviluppo e consigliano, quindi c'è gente molto qualificata che parla, non so, anche sul kerning dei testi o sull'imposizione della tavola, eccetera, cose che... Io non sono tanto, vabbè, io non sono, non occupandomene, non posso avere più di tanto. Comunque, anche sull'imposizione, sui grip, sulle posizioni, sulle bordature, in Quark si fa così. Uno ha dato una serie di, per importare i file di Quark Express, quindi ci sarà tutta una serie di possibilità in più. Quindi, questo bisogna sempre un po' seguire lo sviluppo e fondamentalmente. Le versioni, ci sono sempre delle versioni, prima di arrivare a una stabile, ci sono delle versioni intermedie che sono stabili, ma sono più da testare. Fondamentalmente si usa. No, ma io. Va bene. Molto ovviamente sì, ma bisogna essere un pochino più appassionati, un pochino più intrippati nelle cose. Ma, io uso. ho usato Scribus per fare le cose, una versione instabile per fare quei lavori che ho fatto, che ho consegnato, ho usato Blender per fare la più instabile che c'è, la tubo. Vabbè, c'è una versione sperimentale che è assolutamente per consegnare dei lavori, sono andati bene, nel senso, sono qui. Quindi bisogna avere determinate accortezze, ma si può lavorare anche con le versioni instabili o comunque sperimentali. Altro non mi viene niente. Se no uno può lavorare tranquillamente con la versione stabile, se la scarica, logicamente c'è sempre qualche opzione in meno che vi servirebbe nel momento in cui lo dovete fare, fare un lavoro. L'unica pecca lì al di sotto, vabbè, sotto Linux, posso dirlo, è il flash, è l'unica cosa che purtroppo non è ancora... Esiste, c'è tutto, nel senso che basterebbe solo metterlo insieme, fondamentalmente, per riuscire ad avere un editor di flash, per flash. È possibile farlo sempre attraverso script, il linguaggio è molto semplice, si usano le Swing, sono installate su un qualsiasi server Apache, cioè oramai è di standard. È un linguaggio di scripting, si fa da un po' come il vecchio Basic, for A to B, Open Object SVS, a dimensione 800x600 e si gestisce automaticamente il flash. È logico che non sia uno strumento visuale dove si posizionano i punti e si fanno le timeline o i testi. Quindi l'unico problema è quello. Volendo, con un po' di impegno, si fa produzione flash senza nessun problema. Ci sono dei generator che sono dei motori di... Vabbè, flash per fare gli applicativi più complessi, più seri, è un motore di generazione di flash di file SVF, però è tutto scriptato, cioè si programma a livello con Action Script eccetera, ma a livello molto profondo. Ne esiste uno che è freeware, bisogna installarlo su un server Apache naturalmente, questo servirà a far interpretare il codice e a trasformarlo in... Quindi le query, ad esempio, a un database, più che qualsiasi questo tipo. È l'unica cosa che manca, fondamentalmente. Esiste una versione di utilizzo in Java, che è un piccolo applicativo che permette già di fare qualcosina, si chiama Draw SVF, se volete farci vedere anche quello. Purtroppo però non ha una timeline, ha tutta una serie di problemi che non termina. Questo genera degli SVF abbastanza semplici, però è possibile già creare degli effetti di testo, modificare, fare inserire delle immagini, di sfondo, un po'... Ancora è stabile, nel senso che non si inchioda, non ha dei problemi, non si perde tutto il proprio lavoro magari dopo aver imparato dopo 2 giorni a fare le cose. Comunque, però è un livello molto basilare, cioè non ha la possibilità di applicare ad esempio il timeline, vabbè, lo vedevamo con lei prima. Comunque effetti di testo particolari bisogna farseli punto per punto, come un po' come si faceva in Flash. Esiste Swish, esistono tutta una serie di tool sotto Windows che purtroppo ci vorrebbero solo degli sviluppatori. Se conoscete degli sviluppatori vi lascio il numero di telefono, vi faccio vedere tutti i riferimenti, perché oramai siamo a un livello dove tutte le versioni sono quasi alla 1.0, solamente che la 1.0 sotto Linux vuol dire una versione già bella stabile con tutta una serie di implementazioni che invece in Windows non esisterebbero neanche là. Però è tutto software gratis, si scarica dalla rete e lo utilizza. Cosa c'è altro?
Di 2D.
Vabbè, di 2D esistono anche dei programmi commerciali, esiste Flash, volendo si fa, si chiama Moho, è un programma che serve per disegnare fumetti, che però esporta in SVF, e il costo è abbastanza basso, nonostante costa. Ha un costo di circa un centinaio di euro, mi pare. Comunque è un programma che funziona molto bene, funziona. Io ho provato la demo, che non ho qua, mi spiace, non sono riuscito a installare anche la demo di quello. Comunque funziona bene, si riescono a fare delle cose in flash abbastanza decenti. Ha una gestione della timeline un po' diversa, perché è pensato per disegnare fumetti. Quindi e non per fare animazione per il web, quindi ha tutto un po', non so se avete mai visto Tone Z della Soft Image, ma vabbè, comunque della Avid, che è più o meno diverso. Comunque molto bello, lavora anche per si può lavorare con la si lavora qualsiasi cosa si fa, può farsi con la tavoletta. X-Free supporta la tavoletta senza nessun problema. Io mi sento, la mia si è rotta la scorsa settimana, comunque sento la mancanza, è una cosa molto comoda, non ha, funziona benissimo. Le Wacom naturalmente, anche il cancellino funziona per chi è abituato a lavorare sotto col cancellino girando la penna, funziona benissimo, supporta fino a 6 tasti la penna, quindi è possibile anche configurarsi gli altri eventuali tasti. So che della Wacom ci sono delle penne più particolari, non ho nessun problema, io lavoro, faccio del fotoritocco, faccio del web, quindi poca roba con GIMP, faccio delle cose con GIMP e funzionano benissimo, non ho nessun problema.
Se non ricordo male, nelle versioni vecchie di GIMP in realtà sulle GDK andava ricompilato la GDK con il supporto specifico perché fosse sensibile alla pressione. Non è più così, è stato cambiato in qualche modo, ho capito male io.
La 125, quella che è uscita stabile che la scorsa settimana, aveva già supporto per la pressione cliccabile, cioè selezioni il selettore, come con Photoshop, nel senso che...
Sì, no, io ho una tabletta USB, la colleghi e funziona come mouse normale, però non funziona, non è sensibile alla pressione, cioè fa spento o acceso, non ha i gradi di vari livelli.
Sotto, per la sensibilità alla pressione è X-Free che adesso lo gestisce, non è GIMP, quindi di conseguenza è un problema di X-Free della configurazione, non è una questione di GIMP, reagisce poi solo al fatto che comunque le ultime GDK sono quelle che hai visto, sono qua sotto, hanno una possibilità ampissima di personalizzazione. Sia in altezza che in orizzontale, e hai una possibilità ampia. Molto, adesso non lo so, io non ho mai più aperto Photoshop 7 perché ho proprio smesso da 2 anni, vabbè, 2 mesi fa ho cancellato la partizione Windows 2000 e a novembre dello scorso, no, di 2 anni fa ho installato Linux praticamente non ho più usato Windows. Uso per la modellazione, l'unico problema è un po' iCAD, ma ne parlerà un pochino poi di più lui. Io uso Rhino perché io faccio architettonico, rappresentazione architettonica, quindi il 3D purtroppo non esiste ancora un CAD, vorrei che ne parlasse un pochino meglio lui. Uso Rhino in emulazione Wine. Funziona benissimo, funziona anche Lightwave, se solo per questo in emulazione Wine, se proprio. Comunque funziona benissimo, ha nessun problema dal punto di vista di gestione dei layer, delle cose di qualsiasi tipo, che c'erano dei problemi una volta con la selezione dei layer eccetera. L'unica cosa, bisogna avere una macchina un po' potente, logicamente con un Pentium 133 non ci fai molto là. Ecco.
Questa cosa c'è una lotta, un confronto acerrimo nella comunità, sì. Perché c'è una parte, soprattutto nell'ambiente appunto del CAD, perché in realtà l'unico vero settore che manca pesantemente la grafica su Linux sono il CAD 3D, no? C'è una parte della comunità che spinge i bravissimi sviluppatori di Wine a migliorare la compatibilità di Wine con i vari applicativi, con le shell di installazione eccetera, e c'è invece un'altra parte che dice non è la strada per la cosa,
cioè trovano l'assurdità di dover usare sto Linux, un emulatore di Windows per poter far girare una applicativa Maya, le prime versioni e il sistema Edge lavorano in emulazione, sì. Non sono native Linux, quindi hanno tutti i difetti di Windows e non i pregi di Linux, la differenza è sostanziale. L'unica cosa che c'è, però
Sì, comunque, cioè, appunto, tornando sul discorso qua, adesso abbandoniamo un po' la grafica divertente e passiamo a quella noiosa. No, e questa, appunto, cioè, il settore veramente deficitario è quello del CAD. Perché? Perché è un settore molto specifico, è un settore che non è molto popolare come la grafica 2D, quella per il web publishing, per il publishing normale, eccetera, ma è relegata come fase di pre-produzione per poi arrivare all'animazione 3D e altre cose, e invece a settori specifici che sono l'architettura, la meccanica, eccetera. Per quello che riguarda l'architettura, per quello che riguarda l'open source, non esiste nulla, cioè di CAD architettonico per Linux, OpenGL, GPL. Esiste qualcosa di commerciale, che è soprattutto legato alla, misteriosamente, alla cultura del nord Europa, della Germania, Belgio, e sono CICAS, sono Arcad, Spidico, sono tutti programmi, purtroppo non so, Spidico sarebbe un ottimo programma, se qualcuno è tedesco qua, conosce meglio il tedesco, poi magari potremmo vederlo, perché esiste solo in tedesco, neanche in inglese. E non è solamente un problema di non sapere un tedesco, un problema è che se io poi devo mettere le mani su una parte di programma c'è, cioè, commenti del file in tedesco da cui non capisco assolutamente niente e non so cosa sta succedendo, cosa sta compilando. Stessa cosa, dico, un altro caso emblematico di questa cosa è Varcon. Varcon è un CAD svedese, è un CAD molto, cioè, che c'è da parecchi anni, tra l'altro è usato come motore anche per sviluppare altri CAD, perché è molto stabile, ha un kernel di modellazione molto solido, eccetera, solo che il codice è scritto rigorosamente in svedese, che vuol dire che quando i due o tre che lo sviluppavano, uno se n'è andato, l'altro ha trovato un altro lavoro, hanno lasciato in GPL comunque il codice, è rimasto lì a far nulla perché nessuno ci capiva un accidente di questo codice. Adesso qualcosa si sta muovendo, però è ancora
perché ovviamente è un ambito talmente coperto da un'influenza più grande, nel senso che
sì, fondamentalmente quando spunta fuori qualcosa di buono qualcuno di più grosso se lo prende e se lo porta a casa, e visto che funziona cerca di farlo pagare.
Comunque esistono degli strumenti per convertire il mixet di QG senza nessun problema da LXU, comunque si chiama LXU, è un programma è un programma che si basa sulle OpenCAD, che sono delle librerie di QG, converte dalla 2.6 alla 2004, cioè qualsiasi file di AutoCAD riesce a stamparlo, quindi si può avere tutto il sotto linea, quindi ha una doppia multipiattaforma.
Sì, è molto interoperabile, perché permette appunto di scambiare file DVG che altrimenti sono, che attualmente sono il file di disegno tecnico,
sì,
più diffuso in assoluto.
Spegnere layer, accendere layer, usare i reference dei esterni, è possibile stampare, plottare su diversi plotter, è possibile plottare su SVG, e se è possibile plottare, stampare, comunque uscire su file, su PDF, ci sono una serie di possibilità abbastanza ampie.
Niente, so, se fai partire magari Varicad, oppure... Niente,
muto... Sono come cosa, offline.
Lo facciamo vedere dopo? È il 2D? Lo facciamo vedere dopo.
Sempre sul 2D e sul video 2D, il problema più grosso di solito è il tracciamento per la gestione e la creazione dei font. Esiste un programma che si chiama AutoTrace, che è considerato uno migliore dei tool che esistono sotto Windows, ma non proprio per il tipo di tracciatura che genera. È difficilissimo da compilare, è una cosa impossibile da gestire, da utilizzare. L'unica distribuzione, e qui è pubblicità, uno sponsor, sotto cui install AutoTrace e l'interfaccia di gestione che si chiama Frontline è la SUSE. Cioè, sotto SUSE si fa solo install quel pacchetto e lui funziona. Sotto la Mandrake lo stesso pacchetto non funziona, solo perché non è che mi prende del pacchetto, comunque non è quello. la distribuzione, la SUSE è una di, le contiene tutti, cioè io ho installato questa macchina domenica, ho solo scaricato un paio di programmi, lo sketch di sviluppo, tutto il resto è sopra. Così vale per Kino, che ho fatto vedere prima il programma per la gestione dei video, o GIMP, o tutte, vabbè, GIMP c'è su quasi tutte, comunque c'è anche Blender sulla SUSE adesso, comunque c'è quasi tutto. Tutti i tools più per la gestione grafica multimediale la SUSE li ha, questo ve lo posso garantire, 5 anni oramai che io uso la SUSE e c'è tutto. Il discorso sulla distribuzione è sempre un po' quello, la Debian va meglio, la Red Hat è più facile da installare, la SUSE è la cosa più semplice che esista a questo mondo di installare, se non la guardate si installa da sola e avete...
Abbiamo solo passato una notte insonne a cercare di far funzionare una scheda grafica sulla SUSE, però
vabbè,
questo
no, quello è un motivo diverso, vabbè, un motivo diverso, abbiamo passato la notte perché un kernel B processore ha una gestione un pochino diversa, i driver NVIDIA...
Fai dell'autotrest,
dai. Vabbè.
Bisogna stopparlo prima che parta una rissa qua sulle distribuzioni.
4 anni fa era l'autotest,
eh?
4 anni fa.
No, allora guarda, no, tu
fai
partire. No, cioè fondamentalmente adesso per non fare, cioè, creare problemi. Cioè, tutte le distribuzioni ormai, sottolineo, possono essere, vanno bene per usare per un uso professionale alla grafica. Anche se io non uso la SUSE, devo ammettere che la SUSE è un pelo più avanti per la gestione di determinati tools, tutto lì. Poi dopo la Debian è un pelo più indietro. E guardo lui.
Perché guardi me?
Forse perché hai la maglia.
No, semplicemente perché di solito la Debian ci va già una volta, le persone che sono piuttosto, hanno una grossa esperienza per gestirla, per installarla. La SUSE è un CD, si installa dentro, va come la mangia. Però poi metti a disposizione un tool che lo so che non è open source,
non è amatissimo
per quello, però metti a disposizione un tool per la gestione e l'aggiornamento che è uno dei migliori in assoluto rispetto alla
parliamo di Autotrace,
uso a distribuzione. Questo è Autotrace, è un'interfaccia piuttosto strana e spartana, però gestisce questo, però se lo faccio partire diventate male. È un po' lento anche su un bioprocessore su grosse immagini. Comunque gestisce, ad esempio, può esportare direttamente in PDF, che sono il formato dei caratteri dell'Adobe, è possibile creare direttamente la parte di gestione, non so, ad esempio, per i caratteri questo, oppure per il tracing su delle grosse mappe, sulle mappe catastali o su delle cose. Molto comodo. Ma non so, guarda che mi è preso, se voglio facciamo una sessione poi un'altra volta. Comunque, nelle prossime versioni il programmatore, anche questo seguo lo sviluppo naturalmente, il programmatore sta preparando l'esporto in SVF animato, quindi sempre per flash in animazione. Non so dove metterà una timeline o queste cose, comunque ha deciso che permette. Già adesso permette di esportare in SVF ma singolo, frame singolo, quindi puoi farti una tracciatura di un'immagine. Questo era solo per vedere una serie di... Cosa volevi far vedere? Varicad?
Varicad, Octree,
ti metto in difficoltà, Octree.
No, è il mio preferito. E appunto, ritornando al discorso dei CAD, appunto, c'è questa stranezza per cui quasi tutti, cioè almeno il corpo grosso dei CAD su Linux sono europei e sono o tedeschi o della Repubblica Ceca. O belgi gli autori stessi interpellati da me direttamente sul motivo di questa cosa non sanno rispondere come mai succeda una cosa del genere. Questo qua è uno dei miei preferiti, anche se è fondamentalmente inutile, io lo ritengo inutilizzabile. Se volete vedere questa è una delle sue espressioni più simpatiche, nel senso che c'è qualcosa adesso qua, non si vedrà più neanche il cursore, però lui normalmente quando si avvia e spegniti, si avvia così, senza nulla, no? Eppure c'è della gente che fa delle cose incredibili con questo programma che si chiama Octree. E Octree è basato su un'interfaccia che col movimento del mouse mi apre. In questo momento io mosso il mouse dal centro verso destra e mi apre una carta. Me ne apre un'altra, dal basso verso l'alto me ne apre un'altra. così me ne apro un'altra, inclinato di là un'altra, se vado avanti e torno indietro un'altra ancora. È una cosa, tutte queste operazioni sono, mi si dice, tra l'altro configurabilissime, è un CAD parametrico, qui potete vedere finestre, muri, porte, eccetera. Dopo mezz'ora che ci lavorate o avete un tendine infiammato, un deltoide esplode. Però io devo ammettere che ho conosciuto gente, soprattutto ingegneri, che ci lavorano tantissimo e fanno delle cose inspiegabili con questo.
Del Politecnico di Torino che scrive i tutorial, scrive.
Sì, sì. C'è tantissima documentazione su questo programma. Il vero difetto e la vera ottosità del popolo germanico, scusate se c'è qualche germanico in questo caso, che non è GPL, cioè questa è una versione free, nel senso che è danno che è free, perché loro dicono finché noi non faremo una vera versione stabile, in realtà la facciamo free, in realtà è abbastanza stabile, è da tanti anni che loro continuano a svilupparlo così, però questa cosa preclude ovviamente l'appoggio della comunità di sviluppatori che potrebbero anche sviluppare un'interfaccia più umana, una roba del genere, usando il kernel di modellazione, che invece è molto valido. Questo lo chiudiamo così. Un altro programma invece secondo me dovrebbe avere abbastanza un buon futuro, è ammazzalo da là, guarda. Graffiti One dovrebbe partire, fallo con meno yes. L'altro programma abbastanza importante che invece sta saltando fuori, che sta emergendo adesso come CAD, è questo Graffiti One. È uno svizzero, un ingegnere svizzero che lo sviluppa. Lui è partito con un altro nome, come Tomcad, lui si chiama Thomas Schmidt. Ha cambiato nome, come Tomcad era in GPL, adesso non è più, è diventato commerciale. Se qualcuno di voi ha usato CAD un po' di anni fa, questa qua è l'interfaccia grafica di M10, che era un CAD dell'HP sviluppato per la progettazione elettronica dell'HP. È un CAD con un'interfaccia molto spartana, però per chi ha una certa dimestichezza da poche cose capisce che aspetta. Ecco. Adesso c'è anche il CAD è molto veloce, ha riferimenti a polari, si può anche modificare, si può avere polare, si può avere relativo, assoluto, quel tipo di riferimento sul punto che si sta tracciando. Gli snap funzionano benissimo, è una cosa che a me è fantastica che manca nel CAD sotto Linux e che ha la selezione trasparente, cioè nel senso che io senza fare nessun comando, se clicco su un oggetto me lo seleziona e io lo posso modificare. Queste sono cose che il prossimo, l'altro programma che vi faccio vedere dopo, che appunto è Varicad, non è possibile. Bisogna prima richiamare la funzione, tipo non so, cancellare, e poi andare sull'oggetto e agire in conseguenza. Il programma è sviluppato in Python, per cui anche questo programma sta prendendo questa strada di sviluppare un kernel stabile su Python e poi lavorare sui moduli da aggiungere. Thomas mi ha promesso che per la fine di quest'anno dovrebbe esserci già il modulo 3D che venderà. Questa versione è la base 2D del free, non è GPL, però si può scaricare gratuitamente. Tra l'altro la parte in Python è lì, per cui chiunque si può sviluppare un modulo senza chiedere comunque il permesso a lui, poi avrà probabilmente piacere di passarglielo. Comunque il programma è molto configurabile, è molto stabile, perché io l'ho usato in questi ultimi giorni parecchio, funziona molto bene, esporta in DXF, o in un formato suo che è TCF, Tomcad file o Thomas CAD file, è un po' un culto della personalità che però è un XML, per cui mi si dice probabilmente ci sarà un futuro possibile. Poi il programma è basato sopra il cascade, probabilmente potrà anche integrare le Open DVG e poi poter esportare anche in DVG abbastanza facilmente. Spero, perché io ci conto parecchio per il mio lavoro su questo programma. E niente, l'altro programma invece abbastanza importante, molto usato nella comunità, mi riesci a farlo partire tu, perché io da qua Varicad. E Varicad, che è un programma sempre meccanico, appunto, come dicevo prima, di architettonico c'è pochissimo, c'è appunto, c'è questo Arcad che è un programma con delle potenzialità immense per architettonico, perché si può collegare, interfacciare con database, per cui permette di fare calcoli sulle strutture, sui capitolati, eccetera, sulle quantità, via dicendo. L'unica cosa che nella versione internazionale viene fuori, quella che loro chiamano la versione internazionale, viene fuori metà in tedesco e metà in inglese, che è la cosa più assurda, più inutilizzabile in un programma. Questo invece è Varicad, che è invece internazionalizzato abbastanza bene, c'è in inglese, in italiano, poi vabbè, dipende anche da... La prima cosa da fare, secondo me, in tutti i CAD di questo mondo è togliere la griglia, perché è una cosa odiosa. Ok. E questo programma è molto rigido dal punto di vista dell'utilizzo, perché si nota subito dell'interfaccia a due ambienti separati, 2D e 3D. Questa qua è l'interfaccia 2D, questa qua è l'interfaccia 3D. Quando io disegno un oggetto in 2D, se io disegno un quadrato, cioè un quadrato, un rettangolo, una linea, la chiudo, decido di estruderla, lo posso fare da questa icona con l'estrusione, lui me la porta immediatamente in 3D e lì posso editarla, trasformarla come oggetto 3D e posso rimportare la sua vista in 2D invece nell'ambiente 2D. È un approccio molto poco artistico e inventivo alla cosa. Purtroppo, non so, il CAD 3D che tutti quanti noi sogniamo, che è Rhino, per Linux non c'è, non lo vogliono fare, nonostante molte persone della comunità Linux abbiano chiesto, abbiano scritto, lui ha litigato spesso e volentieri sul forum di Rhino su questa cosa, loro non ne vogliono sapere. La stessa cosa, uno degli scandali è, come si chiama, c'è un lapsus, quello che c'è la versione per studenti ma non c'è la versione per
MicroStation.
Sì. MicroStation, che è una versione che a un certo punto è fondamentale, sarebbe pronta per essere portata su Linux, tanto è vero che qualcuno qualche anno fa l'ha preso e l'ha fatto, no? Loro l'hanno probabilmente minacciato, hanno ritirato il codice, distribuiscono questa versione di MicroStation 95 per Linux solamente in versione solamente sotto licenza accademica. Da qualche parte la girano ancora. Se tu la potresti usare per l'uso professionale, ma gli devi pagare la licenza per quella come professionale, e devi firmare un disclaimer in cui dici: se succede qua, se esplode il computer, è colpa mia, non c'entra niente nel computer. Sul loro forum, una volta al mese, qualcuno chiede: ma state pensando di portare la risposta è no. Cioè, ma non yes, I am interested in tuba, eccetera, eccetera. No. Cioè, tutte le volte è una cosa. E così. E per cui più o meno, dal punto di vista, quelle che avete visto sono le tre possibilità, cioè sono i tre programmi più usabili in assoluto. Ecco, non lo so, che dico, perché è abbastanza una truffa come tipo di programma. No, è una truffa.
È una truffa, possiamo dire, non credo.
Ovviamente come programma?
Invece l'abbiamo preso, assomiglia a auto per
12, 10,
9, 10,
proprio le prime versioni che avevano il minuto in linea, la 9, la 8 e la 9. Purtroppo è assolutamente
inutilizzato. Appare quello. Mi sa che in Italia siamo gli hotel 1C2 che l'hanno comprato.
Sì, e quando mi hanno fatto l'upgrade, mi hanno annunciato che c'era un upgrade, e era forse un mese, forse erano 6 mesi. Quindi la politica aziendale di solito è ti regalo l'upgrade alla versione nuova. Mi hanno chiesto $40 e l'avevo pagato $100. Comunque non funziona, evitate pure di comprare.
Ecco, c'è QCAD che è molto semplice, è molto stabile, cioè è GPL, dovrebbe essere installato. Purtroppo un'interfaccia non molto veloce come utilizzo, perché ogni volta che uno deve richiamare una funzione, deve andare sul menu, se io disegno una linea, clicco su quelle punte, clicco su linea, devo prima selezionare che linea fare, per cui quella, allora me la fa, è una cosa scomodissima, dopo 5 minuti che avrete così pigliereste il computer e butteresti dalla finestra.
Per arrivare agli snap
bisogna ogni volta ritornare indietro per cambiare uno snap, non ha gli snap trasparenti e continui automatici sull'entità, però funziona bene, salvo un DXF è abbastanza umano, anche se mi sembra che Blender non lo importa, bisogna prima passarlo in LXViewer e poi dopo importarlo in Blender. Comunque funziona, c'ha abbastanza un buon manager dei layer, per fare disegni piccoli o per fare delle basi su cui puoi lavorare su altri programmi è utilissimo. Cioè se uno ha bisogno di fare una parte 2D da poi portare in Blender, se la fa su qua, se la passa in LXViewer che se la trasporta che lo ottimizza per Blender, e poi in Blender non devi star lì a inventare, a fare a occhio, ma c'hai la tua cosa disegnata con il tuo disegno fatto preciso in scala come lo volevi, eccetera eccetera. Io direi di passare magari al 3D a questo punto. Al 3D. E adesso dobbiamo fare purtroppo un cambio di... È tutto di qua. Niente, appunto adesso parliamo del CAD 2D, più o meno appunto impostato, quindi passiamo al 3D. In 3D, come dicevo prima, c'è una grossa realtà che è quella di Blender, che è anche importante dal punto di vista della storia dell'open source, perché è un programma che è partito come programma libero, ma distribuito gratuitamente, ma commerciale, cioè con un codice non disponibile, che quando la società che aveva in mano questo codice ha deciso di chiudere, di fare fallimento, cioè di chiudere la società, voleva tenersi il codice. L'autore del codice, Ton, ha indetto questa campagna di finanziamento internazionale per raccogliere i soldi e riacquistare il codice per renderlo finalmente di open source disponibile e continuare a sviluppare Blender, che altrimenti era bloccato. Lui è un esperto, è anzi uno dei primi sottoscrittori, penso, del...
Del boom di internet hanno avuto dei finanziatori che li hanno fatti diventare un business plan, quindi sono montati un po' l'idea nella testa, hanno sviluppato tanto, hanno cercato di riuscire attraverso il game engine, si basa su un motore di rendering per in tempo reale che permette di gestire i giochi in tempo reale anche sul web. loro pensavano che questa tecnologia avesse un futuro molto più a tempi brevi, hanno puntato tutto su questo e purtroppo sono falliti lo scorso anno a Germania. Ecco, sono stati puniti come quasi tutti noi. Dopo questo appunto c'era stato il fatto che se fosse mai successa una cosa del genere, Tom, che è il programmatore, Blender è nato suo amico, comunque è il programmatore, diciamo, capo di tutto il gruppo, avrebbero detto che l'avrebbero messo open source. A agosto dello scorso anno è riuscito a convincere la NAN, Not Number, di accedere a questo codice, però la NAN voleva 100.000 euro. Abbiamo aperto una sottoscrizione e in tempi brevissimi, in 3 mesi neanche, la sottoscrizione è stata coperta totalmente, sono riuscito ad anche avere dei fondi in più ed è stato reso open source. Lo sviluppo adesso dal Blender Meeting di circa inizio novembre. Sono nate già 2 o 3 versioni sperimentali, sono già uscite 2 versioni che si possono definire beta. Le versioni ufficiali e stabili sono la 2.23 e la 2.25, che sono quelle uniche che per il momento hanno ancora supporto per il game engine, cioè è possibile ancora creare dei giochi giocabili in rete in tempo reale. È probabile che in queste del game engine e ci credo veramente molto poco. Blender è molto valido, ma perché è un programma di modellazione di animazione per creare video, fare degli still image per fare i giochi, anche se è un ambiente abbastanza visuale e c'è gente che fa delle cose bellissime, ci credo poco. Questa cosa non è una cosa, esistono altre tecnologie che sono molto più sviluppate, sono molto più avanti e che quindi si scontra un po' con la realtà commerciale. Cosa devo prevedere?
Non lo so. La particolarità di Blender, per chi non lo conosce, la prima cosa che salta agli occhi è l'interfaccia, che è molto diversa da qualsiasi altro applicativo di modellazione. Per ogni interfaccia, come adesso vi sta facendo vedere Vichino, molto configurabile, e una volta imparato i meccanismi su cui si basa, la filosofia su cui si basa, diventa effettivamente di un utilizzo molto comodo. Per chiamare i comandi principali basta premere un tasto, S per scale, E per estrude, eccetera eccetera. Quando invece altri programmi... No, è installata dal nulla.
Non è neanche la 2.27.
Mentre invece per altri programmi più blasonati, che sono normalmente quelli considerati più facili da utilizzare, invece il processo per arrivare a compiere un'accettazione è normalmente più lungo e più laborioso.
Blender è un modellatore per vertici poligonale, quindi ha un supporto abbastanza basso sulle NURBS, anche se si possono fare, non è estesissimo come supporto, però lo sviluppo adesso porterà anche poi a avere le trim surface tipo come Rhino, quindi ci sono già le possibilità, perché questi strumenti esistono tutti in rete, cioè le librerie per creare le NURBS surface esistono, bisogna solo integrarle all'interno di un pacchetto e ci va uno sviluppatore che lo faccia, però gli strumenti ci sono già tutti e sono sempre free. Non so da cosa partire, comunque, perché sono un po' in imbarazzo, perché è dal 99 che io, Blender è uscito nell'ottobre del 99, ho scaricato la versione, già ero impallinato di Linux, lo sono da quasi 10 anni. Io l'ho iniziato ad usarlo subito, abbiamo fatto poi l'app meeting, abbiamo fatto l'intervento al Pergola e diverse cose. Lo scorso anno ho aperto un sito che era più un sito personale sulle mie realizzazioni, si è trasformato in un sito che è diventato un forum, è solo un forum, non c'è più nulla d'altro, si parla di Blender, si cerca di sviluppare per Blender.
Abbiamo realizzato una guida quando non esisteva ancora praticamente nulla, si chiama Blender Appunti Liberi, è una guida di base che sono le note di uno dei ragazzi che frequenta insieme a me il forum, che frequenta il forum, che l'abbiamo creato. Questo ragazzo è Manuel Bastioni, è un ragazzo che...
Ah! Cos'è? Rimettimi la shell.
Alt F7. Cosa hai fatto?
No, volevo passare dall'altra cosa.
Ecco. Ah, ok. No, è con Alt più 1. Contro Alt più 1. Facciamo così. Diciamo, cosa volevi fare?
E volevo far vedere il forum. Fai Q e basta.
Dov'è?
Qua, sul primo destro. Sotto.
Va bene. Questo è il forum. Sul forum non troverete, cioè sul sito non troverete molto di più. E chinotv.com. Il problema è che quando c'è stata l'apertura all'open source di Blender è stato naturale, qualcuno ha aperto il sito Blender It e quindi ci sono un po' di, cioè io faccio un po' di difficoltà a parlare di Blender perché c'è anche questo Blender It, allora, che
ne parlo io, facevo
ecco,
questo
facciamo,
no per quello ne parlo solamente perché sono le risorse in rete su Blender sono tantissime e sono tantissime anche in Italia, nel senso che ci sono sviluppatori abilissimi e che stanno portando avanti appunto un lavoro notevole come Manuel, come adesso magari se vi fa vedere uno degli sviluppi come Make Human, che è una
con questo ragazzo
comunque sulla fine c'è appunto Keynote 3D, Blender.it, che è allora Keynote 3D fondamentalmente è soprattutto riguarda la grafica open source, per cui appunto anche GIMP, Solidity, mentre invece Blender.it, se lo fai vedere, Blender.it invece è dedicato esclusivamente a Blender e c'è l'associazione di forum, non accettare. L'associazione di forum è abbastanza seguito anche lui, anche in Blender.it ci sono degli sviluppatori che partecipano a progetti, portano avanti progetti, eccetera. Sì, ecco, uno che approccia la prima volta a Blender, su Blender.it trova il materiale abbastanza utile e dell'aiuto anche per poter... C'è il sito blender.org che è quello Blender, ufficiale, vabbè, poi c'è Elysium che è invece...
Allora, per le community c'è... Questo è il sito ufficiale della fondazione, perché è stata creata una fondazione. Il problema con il fatto è che Blender non è, cioè è open source, però ha una licenza che permette di essere utilizzato per scopi commerciali, cioè sì, è una Blender Foundation License, una BF Blender, è una BF License, è una licenza che permette eventualmente ci fosse qualcuno interessato a sviluppare una determinata tecnologia con Blender, è possibile comprare quei sorgenti e sviluppare un prodotto commerciale in effetti con Blender. Sì.
Circa un anno fa Blender aveva fatto una richiesta economica di 100.000 euro per rilasciare il proprio progetto GPL, quindi non l'ha rilasciato il GPL, l'ha rilasciato il pavimento.
No, il progetto di Blender è assolutamente GPL e non cambierà mai più. Il fatto è che
sufficiente chiedere la richiesta, fare la fondazione che viene pagata, sembra siano 40.000 euro circa ogni volta che si voglia utilizzare Blender, in modo la fondazione in questo modo cosa fa? Si autofinanzia fondamentalmente e poi si spinge questa, comunque, eventualmente questa società a rilasciare dopo un determinato periodo di tempo la parte della tecnologia comunque di nuovo sotto GPL, quindi open source. Diciamo che hanno cercato un autofinanziamento perché questa cosa non morisse. È un po' un funzionamento, non so, di Open Cascade, delle Open Cascade, di Valese, di conosciuto, insomma, comunque ci sono molti progetti che rilasciano il loro codice in GPL, però affiancato a questo c'è un utilizzo assolutamente commerciale della tecnologia e la tecnologia implementata non è rilasciata con
la tecnologia implementata è di proprietà di chi sviluppa la tecnologia, che può decidere poi di rivenderla o di lasciarla anche se stessa in GPL.
Io non sono molto dentro alle licenze, però so che questa cosa è stata studiata a tavolino con fior di avvocati, con fior di tutto, in modo che questa cosa fosse possibile.
Poi se Stallman è d'accordo.
Sì, poi se ci sono d'accordo. Però l'intenzione è proprio quella di riuscire di trasformarla in una fondazione che si autofinanzi attraverso questo tipo di meccanismo, là, fondamentalmente. Io so che esiste una versione Blender Pro che non si, cioè, nel senso che c'è, ma non è ancora pubblica per nessuno. Ovviamente c'è allo studio una versione che uscirà con determinate funzioni, con determinate opzioni, che comprandola servirà comunque a finanziare la fondazione, o comunque per magari, non so, magari ne uscirà una con un export SQF perfetto e sarà però da pagare 10 euro o 100 euro per averla. Quindi però non riesco a entrare più di tanto dentro all'interno di questo. Questa è Blender.org è il sito della comunità, ma della comunità di sviluppo fondamentalmente. Non è che prima si possa andare dietro il sviluppatore, anzi ben venga che si vada chi utilizza Blender solo e chi non vuole che il gruppo sviluppa segua i vari aiuti nello sviluppo. Questo è più dedicato a un support, non so se trovano più lo sviluppo dello ZBlur o di determinate più spiegate nel tecnico piuttosto che come si fa a fare un rendering delle particelle o un effetto particolare. Per quello esiste un'altra comunità, la comunità di Elysium. Vabbè, che è nata nel momento in cui lo scorso anno, quando il Blender è andato in la Not a Number è andato in fallimento,
certo.
È andato in fallimento, hanno chiuso anche il sito, non c'era più nessun sito a cui fare riferimento, la comunità era un pochino persa, anche perché la comunità di Blender è fatta di personaggi molto forti, nel senso che si diventa quasi una famiglia all'interno di quella, cioè ci si conosce proprio come se fosse una famiglia, ma più di cioè c'è un rapporto molto strano, quindi vabbè, è un po' difficile da spiegare, sì. Il sentimento che si ha dopo un po', bisogna viverla dentro per capire bene cosa succede all'interno del... si offendono molto a morte per delle cose basilari, vabbè, comunque una cosa. Questa è la comunità che è più che altro appunto di supporto dal punto di vista dell'utilizzo di Blender, ci sono una serie di tutorial che sono nelle aree di question answer, ci sono c'è una parte di sviluppo dove si cura più che altro il discorso dei plugin in Python, dello sviluppo in Python, ci sono la parte dove più che altro si mostrano anche poi tutti i lavori che sono stati sviluppati, ci sono la comunità, vabbè, quindi c'è Prozio, ci sono a caso, non ho assolutamente... Così introduciamo gli affari.
Perché una delle cose importanti che lui ha appena detto, di cui abbiamo parlato prima, è che Blender è espandibile grazie al fatto.
render è espandibile quasi all'infinito col Python, si riesce a fare qualsiasi cosa conoscendo il Python naturalmente, ma si riesce a spostare, esportare in flash, si riesce a importare qualsiasi tipo di file, qualsiasi conversione a parte di VG, che logicamente sono più che altro proprietari, ma dal DXF, WRML, Lightwave, i formati in object di Maya, i formati in Wings, Wings è un altro programma di modellazione organica, comunque ci sono qualsiasi tipo di formato supportato. O nativamente di XF, WRML e Open Inventor, oppure attraverso gli script. C'è però anche la possibilità di ampliare tutta una serie di creare degli exporter verso una serie di motori di rendering. Uno dei primi che è nato verso Bluemoon Render, uno dei primi exporter verso il motore di rendering è stato Bluemoon Render, il motore di rendering Bluemoon Rendering Toolkit, che è un motore che è Reyes-based, cioè è lo stesso motore che usa la Pixar per fare, non so, per fare Toy Story o per fare Monster Inc., e utilizza lo stesso linguaggio di per la generazione degli shader e dei materiali. Sono nati un altro, Bluemoon è stato ritirato dalla piazza fondamentalmente, e sono nati, esistevano nello scorso anno tutta una serie di progetti di motori di rendering che erano lì per nascere o per uscire, ma nessuno veramente stabile che potesse essere equiparato a un Brasil, non so se è presente, della Flutterfish, oppure comunque un rendering, una che facesse Radiosity, che calcolasse le global illumination, a parte Radiance, a parte motori molto specifici che servono più che altro per il calcolo illuminotecnico tipo Radiance è un programma, è un altro motore, è sempre un motore di rendering molto complesso, freeware, che è possibile scaricare sempre, non è open source, ma è possibile scaricarlo dalla rete, serve per, fondamentalmente per calcoli di luminotecnica, molto più specifico per
determinate. Si possono impostare dei parametri per definire che tipo di diffusione ha una luce rispetto a certi materiali.
Quando si calcola la riflessione su un muro si va a specificare il parametro della densità del muro, del calcestruzzo, gli esatti watt di una lampadina, mentre invece per la rappresentazione comunque non si ha bisogno sempre di arrivare a un determinato livello, comunque non ha un livello così specifico. Esistono, nell'agosto dello scorso anno è nato YaFry, che vuol dire Jet and Order Rendering. Questo motore comunque è uno dei primi motori che Radiosity e Global Illumination ed è GPL, completamente open source. Cosa hai fatto? No, ma non riesco a farlo calcolare. No.
Adesso vedete come si fa.
Quando è uscito, il Python è molto semplice. Io in una settimana, per questo dico che è molto semplice. Io non conoscevo il Python ad agosto. In 3 giorni sono riuscito, con gli esempi naturalmente che si potevano trovare in rete, a costruire un piccolo exporter per questo motore di rendering che si chiama YaFry. Il programmatore capo di questo, del team che sviluppa YaFry, utilizza Blender, quindi molti comandi, molto del linguaggio di interpretazione di rendering è simile a Blender. Comunque in 3 giorni sono riuscito a creare questo exporter, poco per volta altri si sono sommati ad aiutare nello sviluppo comunque, e poi anche nello sviluppo dell'interfaccia. Abbiamo, con uno sforzo enorme, trovato un ragazzo che in Python ha sviluppato le prime interfacce per collegare Blender, cioè collegare in modo decente Blender a YaFry. Si chiama Yable, è sempre sul sito che di keynote.com, ed è, ce l'hai tu? No? Ah, sì. Ed è un'interfaccia un po'.
Troppo lontano, sono bottini a 20 centimetri.
Dov'è? Dov'è? Dov'era? Ah, è qua. No. Home? Semplicemente un'interfaccia che gestisce i parametri e quando si è finito di regolare tutti i vari parametri, semplicemente si clicca su export, esporta un file in formato simile XML che, dato in pasto a Jafrai, renderizza e fa il calcolo delle immagini. La qualità delle immagini la potete vedere, avete visto quel bicchiere di birra che c'era prima, ma vabbè, ce ne sono tante di immagini in foto. Stiamo portando avanti questo script da oltre 6 mesi, lo usa, è apparso su 3D World Magazine, è apparso un po' dappertutto, quindi c'è questo. Questo con pochissimo, solo per spiegare che ne so, la collaborazione avviene con pochissimo. Io avevo creato una decina di codici, di linee di codice per esportare verso questo. Poco per volta è arrivato un altro che si è interessato e ci siamo messi insieme e siamo riusciti a tirare fuori una connessione tra Blender e questo Jafrai, che è utilizzatissimo. Vabbè, adesso sta avendo sta diventando abbastanza famoso. E poi adesso si parla di un'integrazione di Jafrai all'interno di Blender, che è non so se è così conveniente. Comunque ci sarà la possibilità di aver integrato Blender, cioè Jafrai, questo motore di Global Illumination, all'internamente a Blender. Supporta le HDRI, le Range Dynamic Image, sono un tipo di immagini che permettono di mantenere e di memorizzare all'interno di ogni pixel anche il valore di luminanza dell'ambiente. Io non sono un tecnico, quindi ve lo dico solo a grandi linee. Jafrai supporta appunto la generazione di queste mappe. Queste mappe sono delle mappe che si possono generare automaticamente con una macchina fotografica. Se voi volete riprodurre fedelmente l'ambientazione di un qualsiasi ambiente, vi mettete in un punto, fate una serie di fotografie di questo ambiente, le ricostruite, le potete con un programma sul sito di questo programmatore che ha sviluppato questa tecnologia, è possibile convertirle in formato HDR e darle in pasto Jafrai. Utilizzando questo tipo di immagine è possibile ottenere un'illuminazione che rispecchi quasi il reale, non è esattamente il reale, comunque è già molto vicino, senza entrare nei motori tipo Radiance, dove Radiance si specifica l'intensità luminosa di una lampadina, ecco, senza anche Medium, comunque. Allora, va bene. Sempre con questo ragazzo che ho conosciuto, che è un programmatore, che è uno studente di architettura, che si chiama Andrea Manuel Bastioni, lui è un patito di anatomia umana, credo, comunque di tutto quello che riguarda il corpo umano. Ha creato uno script che riesce a generare e gestire da prima solo una testa, cioè era possibile deformare una testa modello di base e non so, a creare tutti i caratteri possibili e immaginabili semplicemente spostando degli slider. Allora, lui da questo siamo passati invece attraverso anche la collaborazione con ragazzi del forum. C'è un illustratore che è Enrico Valenza, che è molto bravo, ha imparato da agosto, sta usando Blender, e questa è, hai la mesh, sì, hai tutto. E solo per far vedere il grado di livello che è riuscito a arrivare. Dov'è? Sempre in off? No, è MH, MH. Comunque. È un ragazzo che Enrico Valenza è quello che ha dato l'aiuto per tutto, perché se non ci fosse questa mesh, molto ovviamente, ci sarebbe. Comunque. Questa mesh. Dov'è il pan? Non riesco a vedere il tasto.
questa mesh è androgina, non è una mesh che dovrebbe, non deve corrispondere né una donna né un uomo, perché abbiamo creato, cioè abbiamo, io lo testo solo, faccio solo la beta test e gestisco il sito internet, faccio il sito internet. Questa ha creato uno script per il morphing lineare, cioè noi è possibile attraverso questo script specificare alza, chiudi gli occhi, apri la bocca, diventa una cosa, cioè è possibile creare dei target, dei punti di arrivo e specificare la quantità di modifica o di arrivo a cui ve lo faccio vedere perché è molto più semplice. Dov'è la target lib? Aspetta, che non mi ricordo dove l'hai messa. Ah, opt mh, ok. Allora, il difetto del Python assieme su Blender è solo che per far partire le cose bisogna sempre farle, manca ancora un po' di alcuni punti base, tipo un'interfaccia per gestire gli script che sta venendo codificata proprio in questo periodo. Come? Ah, dunque, dicevo che il problema con Blender è la gestione di questi script, non so, l'avvio di questo script viene un po' ancora complesso, quindi molti si ritrovano sempre un po' nella difficoltà. Bisogna avere una distribuzione del Python completa quasi per far partire tutti gli script che funzionano sotto Blender. Sotto Windows sembra che configurare una variabile d'ambiente sia la cosa più complessa di questo mondo, ma comunque ci sono dei problemi ancora, quindi adesso poco per volta penso che con la 2.28, cioè con la prossima versione di Blender che dovrebbe uscire prima del SIGGRAPH, dovrebbe essere la versione che possiamo definire stabile, la vera grande passo dopo la 2.25. Avrà supporto per l'audio audio nei video, che è l'unica cosa che manca al momento. Avrà supporto per il lip syncing, cioè il sincronismo del labiale del suono con il labiale di un manichino, ad esempio come quello che è MacHuman, sarà in grado di far parlare, di far muovere le labbra automaticamente all'interno dell'applicativo, cioè dentro Blender ci sarà una cosa che normalmente costa dai 5-6 mila dollari fondamentalmente, come plugin di qualsiasi altro tipo di applicativo. Quindi ci sono cose anche più piccole per Lightway. Comunque, allora configuro solo dov'è target lib. Questo lo script si basa, era partito con una GUI molto particolare ad oggetti, cioè era con una serie di, non so, vabbè, se avete presente Houdini come funziona, comunque c'erano tante finestrelle in cui si modificavano i parametri, si creavano delle connessioni tra queste finestre e quindi veniva assegnata una proprietà piuttosto che un'altra alla mesh in modifica. Purtroppo è molto pesante, allora si è passato a una console. È una console molto semplice, è molto veloce da utilizzare, chiunque può creare un target, nel senso che i target sono fondamentalmente la modellazione di questa mesh di base. Modellate, cioè spostate i vertici di questa mesh e la mettete con un braccio in questa posizione, fate il braccio sinistro alto, la console ha un comando save target, questo è un target per il vostro morphing lineare. In pratica, quando la mesh sarà così, voi dovrete solo salvare, non so, salvare come alza braccio, quando voi scrivete dentro alza braccio e la percentuale, 0.5, lui alzerà il braccio di 0.5. Tutto questo è un morphing lineare. Io ad esempio ho creato un target che è quello più significativo, cioè un target che è un pochino più significativo perché mostra le cose che si può arrivare. La console è molto comoda, sì, funziona con il tab un po' come il bash. Facciamo 1, vabbè, 0.5. Ah no, scusate. Ok, Blender supporta anche le subdivision su space.
funziona anche. Blender supporta anche le subdivision surface. Ci sono dei problemi nella gestione di questo script quando la modalità smoothing che avete visto, cioè con una superficie di suddivisione maggiore, è un pochino complesso gestirla all'interno dello script, e quindi si è preferito utilizzare una mesh low poly, cioè con un basso numero di poligoni, che però in qualsiasi momento è aumentabile e trasformabile in una mesh di poli, con un alto numero di poligoni, quindi con un elevato dettaglio. In questo caso, come ho fatto io adesso, questo qua è semplicemente un target che io ho creato. Io ho generato questa figura, ho preso la base mesh, la mesh di base, l'ho modificata senza modificare i punti, cioè senza cancellare punti, perché la mesh ha bisogno di essere intera e chiusa perfettamente. Questa mesh è perfetta dal punto di vista anatomico, ha anche tutti i poligoni necessari per creare sia sesso maschile che sesso femminile. Ha la possibilità, difatti per questo che il mio demone, chiamiamolo così, ha il seno, perché io semplicemente devo dare breast, dov'è? Scusate, no. Comunque, do dei comandi che sono breast female, adesso qua non si legge, comunque. C'è una lista di target che sono impostati, gli do breast female .2 e ho schiacciato il page up. Non si è visto abbastanza. 2, non so se si è visto un po' di più, adesso come modifica,
ma si vede pochissimo.
Allora lo faccio al contrario. Comunque non è certo il caso di farlo vedere sempre qua. Comunque, gli devo fare una, comunque, per spiegare, ad esempio, così ti faccio vedere come fa la deformazione. Io adesso ho fatto una deformazione stranissima, cioè ho applicato il mio demone, l'ho applicato per 5 volte. Questo non è che ho distrutto la mesh, ho solo creato una mesh con un target di questo tipo. Faccio la stessa demo, lo moltiplico per .2 e ritorna esattamente alla mesh di base, senza nessun modifica del... Questo è un morphing lineare, altro non so. La potenzialità di questo script non è tanto, vabbè, a parte questo che la mesh è molto complessa ed è gestita ed è molto bella, vale per qualsiasi oggetto, nel senso, qualsiasi oggetto che viene preso e selezionato come mesh base, cioè fondamentalmente lo si deve chiamare base all'interno della linea di comando di Blender, questo diventa un oggetto a cui è possibile applicare qualsiasi tipo di morph, nel senso che uno crea da una sfera un oggetto qualsiasi, salva il target e lo può fare creare il morphing. Abbiamo delle implementazioni che saranno poi alla parte. Fondamentalmente è un piccolo poser, non so se conoscete, chi conosce sul 3D è un piccolo poser, fondamentalmente niente di più. Stiamo già facendo una parte sullo studio dei tessuti, sul posizionamento delle pose. Stiamo creando una mascotte che dovrebbe assomigliare un po' alla Unziker, ma comunque ci sono una serie di cose che stiamo facendo che poi sarà possibile fondamentalmente anche gestire poi gli abbigliamento, gli accessori, inserire tutto questo naturalmente col tempo e con più gente arriva ad aiutarci per lo sviluppo. Stiamo organizzando un contest, cioè per la realizzazione di target. Ci sarà un periodo in cui ognuno realizza, come dicevo prima, del braccio alzato. A noi manca proprio quel braccio alzato, quindi vuol dire che qualsiasi movimento, cioè qualsiasi tipo di movimento, lo dobbiamo creare per poi poterlo applicare secondo una determinata, non so, per una percentuale. Allora abbiamo creato, visto che sarebbero tantissimi movimenti che possono essere realizzati, stiamo per aprire un contest, che non so se lo faremo prima o dopo le vacanze. Comunque ci sono 710 MB di texture in regalo, quindi se volete è un CD dell'Animax, quindi comunque è sponsorizzato l'Animax. E comunque dove chi vorrà partecipare si prenderà prima cura di realizzare un target, cioè di realizzare o un movimento o uno spostamento o una realizzazione o anche solo il manichino seduto o il manichino in piedi, cioè sono proprio movimenti di base. Poi da questo la libreria verrà selezionata, naturalmente creata una cosa unica, il contest della parte diventerà artistico e quindi chi avrà partecipato farà una bench, una scena con questo, con quello, con l'ausilio dello script possibilmente e con questa mesh che sarà stata realizzata. Però è possibile passare dall'uomo alla donna, perché ci sono già, vabbè, adesso io non l'endomorfo, ce ne sono due, ecco, ho chiuso gli occhi. Ecco, ad esempio ci sono, adesso io qui non si vede tanto, comunque esistono già tutta una serie di movimenti che sono già stati posizionati, sono già stati fatti, ce ne sono già più di 60 adesso. Cercavo il morph, vabbè, comunque vabbè, ce ne sono ne diverse.
Sì. Generalmente su quello qua, nel senso che è un programma che ha uno sviluppo abbastanza prevedibile, cioè ha uno sviluppo grosso dal punto di vista professionale, per seguire studi eccetera, ma anche uno sviluppo direi abbastanza allargato sui registratori singoli, sulle cose. Comunque. La potenzialità che sia un punto così configurabile si spera che man mano si aggiunga sempre più plugin. Anche lo so, quello che fa la pensa con l'evoluzione, aggiungere un sistema di snap più efficiente, aggiungere magari ancora gli spostamenti numerici più facile utilizzare, eccetera. Cosa che invece fa già abbastanza bene un altro programma di modellazione 3D che si chiama K3D, che è l'ultima cosa di cui
sì. Comunque l'interfaccia sembra un po' strana, vorrei solo di Blender vorrei solo dire ancora una cosa: stiamo traducendo il manuale della guida 2.0, è un progetto piuttosto grosso, ci sono 22 capitoli da tradurre, sono 500 pagine. Comunque stiamo traducendo, noi abbiamo già come Kino 3D, come comunità del Kino 3D abbiamo già eseguito la internalizzazione. È la prima internalizzazione di Blender, abbiamo creato il template che servirà per tutte le altre internalizzazioni. Blender è l'unico applicativo che io conosco a cui è possibile switchare, cioè passare da una lingua all'altra in dinamico, nel senso che avete un selettore, selezionate italiano, selezionate cinese e automaticamente ci sono già tutte dentro all'interno delle lingue. Pare che ce ne sono, c'è inglese, comunque. Noi abbiamo fatto questa prima trasformazione di localizzazione, sarà ancora da portare avanti, gli aiuti sono sempre benvenuti, anche per la traduzione dal punto di vista del manuale. Il manuale è solo l'inizio, perché adesso esiste già il Blender Manual, che è un altro manuale scritto da utenti, comunque da quasi tutta la parte della vecchia ditta della NAN. È un manuale che è già molto grosso. Adesso verrà integrato questo manuale 2.0, che era l'ultimo sforzo commerciale che sono riusciti a fare la NAN, e quindi saranno più di 500 pagine, diventerà un manuale molto grosso. Ci sono già 4 capitoli tradotti, ce ne sono 15 o 20, quindi potete immaginare che sarà molto, molto lungo. Quindi se qualcuno vuole aiutare, ben venga, perché se ne siamo... K3D, se facciamo...
K3D, questa è una cosa fantastica, basta far partire il tutorial integrato nel programma e non capisce.
Quale? Getting Started?
Lui spiega, lo consiglio perché lui spiega molto bene, molto chiaramente qual è la interfaccia, come il programma. Può avere come per qualsiasi programma di questo tipo, da un quadro di un finestre con molto completo, no? Che, cioè, non so, questo medico degli oggetti, non so se insegnare oggetti su cui operare, nasconderli, eccetera.
Camera, cosa vuoi vedere?
Un'azione.
Comunque, l'interessante di questo di K3D è che è un engine, cioè è un server. Fondamentalmente lui non ha interfaccia grafica. Lui si interfaccia con JavaScript, Python, Ruby, vabbè, sì, naturalmente. Comunque ci sono una serie di linguaggi, molto probabilmente anche con il mail, solo avrà un supporto del mail. Il K3D è interessante anche perché allo sviluppo attivamente partecipa Ed Millard, che è uno dei primi che ha fatto il porting di Maya sotto per Linux. Di conseguenza ha una grossa esperienza di Maya. La versione in beta, la 3.0, che è già in beta, ha un selettore che è molto simile a quello dell'albero oggetti di Maya. Comunque ha una serie di potenzialità. Questo, un'altra potenzialità è il fatto che funziona in rete, quindi fondamentalmente è possibile essere in remoto, gestire in PHP col PHP di GTK un client e lavorare in 3D a New York o a Berlino, cioè proprio questo è interessante. Come? Dunque, con XML mi stai dicendo? XML 3D, no, non è ancora compatibile, perché XML3D non è ancora neanche, non è stato neanche riconosciuto come, quindi non è, però sì, adesso vabbè, parte, io abbiamo stato un pezzo del progetto dello sviluppo di Blender. Comunque Blender nella prossima versione, nella 2.28, esporterà in nativo XML, cioè sarà versione binario e versione XML, che sarà il più possibile vicino all'XML3D, alle specifiche XML3D. K3D non lo può fare, lo puoi fare programmandolo con Ruby, gli fai esportare la mesh, si può far esportare la mesh o comunque tutte le azioni in XML. XML è un linguaggio, è un file di testo, cioè sono comandi come se fosse un file, chi ha presente l'HTML, sono dei tag, grandi linee, cioè è un pochino più complesso naturalmente, però fondamentalmente è anche YaFry, ad esempio, YaFry si basa su un XML che è una revisione un po' dell'XML3D, quindi è molto semplice lavorare su questo. Qui è solo questione di qualcuno che abbia voglia di mettersi lì, farlo, ma è un esporter abbastanza semplice là, tra virgolette, come realizzazione. Anche questo supporta imparzialmente l'export verso YaFry, però supporta nativamente e ha un editor di materiali che è l'unico GPL che esista al momento, che non credo ne esistano altri, ha un editor di shader di materiali per Renderman, VRMan, per Renderman comunque, e per Bloomoo Rendering Toolkit, per Pixi, che è un altro programma di, sembra un altro motore di rendering che è uscito adesso, sempre basato sulle Reyes, e cosa c'è? 3D Delight, AcuSys è il corrispondente di PRMan sotto l'open source GPL. La problematica con i motori Reyes Based è che Reyes è della Pixar. Quando si firma il contratto quando si vuole sviluppare un motore basato su Renderman, bisogna firmare un contratto con la Pixar, che appunto prima di tutto si dichiara che si sta per sviluppare un motore di render così, ma poi all'interno del contratto la Pixar in qualsiasi momento si prende la libertà di bloccarti il tuo sviluppo perché magari non è d'accordo con quello che è successo è con scusatemi, mi sfugge il nome, e quel motore di rendering che era già commerciale. No, vabbè, comunque lo scorso anno è stato ritirato dal mercato perché la Pixar ha fatto una causa legale contro la... Mi sfugge il nome perché è sparito un po' proprio da... Comunque, Entropy, ecco. Esisteva Entropy, che era l'equivalente preciso identico al PRMAN, l'unica cosa supportava anche il ray tracing. Il costava di meno, molto di meno di quanto costa PRMAN 11, e funzionava meglio perché era il programmatore di Larry Griffith che ha creato comunque una cosa. La Pixar, con una serie di cavilli, con una serie di perché li hanno accusati di infrangere alcune specifiche sull'anti-aliasing, sulla generazione delle particelle, eccetera. Comunque è finito che la Nvidia e Nvidia hanno comprato Entropy, hanno rimosso dal mercato di Entropy Blue Moon e Rendering Toolkit, che era quello che esisteva, che tutti possono ancora utilizzare, si trova più poco da scaricare, poi ha delle future, delle opzioni che sono vecchie come. E quindi succede questo, cioè se Renderman non è d'accordo, il tuo motore GPL ha QSIS come vuoi, è basato sulle Reyes, ti tolgo tutta la parte che riguarda le Reyes, a QSIS non esiste più fondamentalmente, no? Quindi è GPL a QSIS, ma non è
vero. È solo la fissa implementativa, è comunque una forma di intervento da parte di grosse.
Sì, è una forma di sì, fondamentalmente succede così. Con la pista succede perché Catmull è quello.
L'unica cosa che potrei fermare con tutti i tuoi progetti, prenda la licenza GPL da fare in modo che nessuna azienda possa comprare il progetto.
Sì, però il fatto è
anche di base, perché automaticamente loro non piuttosto comprano l'azienda, certo. Fanno sparire l'intero codice.
Ma sono appunto, ma è il codice, cioè è la cioè un motore di rendering Reyes base non può però, cioè per quello non so, ad esempio gli Afrai lo si spinge tanto perché gli Afrai non ha niente di equivoco, è questo ragazzo che si è studiato tutte le varie le formule per generare la global illumination e le applicate e ha creato un motore di rendering, ma non si è basato su Reyes. Il fatto di basarsi su Reyes ti blocca, non è mai GPL veramente un programma che sia basato su una tecnologia che è proprietaria, no? Quindi è proprio questo. Più o meno. Scusami, questa macchina qua era accesa da un anno, se non la portavo qua non la spegnevo neanche. Se puoi fare la stessa cosa con un sistema Windows, lo so che è vero che c'è il caso, c'è la goccia, però qui quasi tutti tengono la macchina accesa per un anno.
Qualcuno che riesce in qualche modo a recuperare il codice.
No, la via di mezzo c'è in un sacco di gente che adesso lavora utilizzando la tecnologia open source per produrre dei prodotti che non sono, del resto non ci sono, non è che ti... Sì, va bene. No, ma nel senso che chiunque, non so, ad esempio, io uso PHP, lo uso per lavoro, e quindi PHP è open source, però lo uso per lavoro e ci guadagno, no? Non so adesso come sono adesso. Come? Ah, lo so, ma guarda, io le guardo sempre molto poco, per me sai, dalla versione 3 alla versione 2, se poi mi dicono che fra un po' non posso più usare PHP, mi troverò qualcos'altro di dinamico che gestisce i siti internet, nel senso.
Cioè, il problema comunque è.
Lo so che è un punto di vista un pochino, nel senso, io non posso fare una battaglia, lo so, mi capito.
Però un po' si è fatto molto tardi, un po' il problema di questo che la grafica sottolineo che abbiamo visto oggi, cioè copre dei settori molto ampi, non avrebbe avuto maniera di
conoscere, di cambiare idee con strumenti professionali di Italia adesso che sviluppano internamente applicativi propri su Linux, non rilasceranno mai il codice sorgente a nessuno perché spendono una pacchetta di soldi per svilupparli, usano una conoscenza che è invece condivisa a poterlo fare. Io non mi sento di accusarmi di fare una crociata addosso, però comunque sono discorsi che io sono.
Cioè noi sinceramente non abbiamo guardato mai un aspetto della licenza, difatti noi abbiamo dei programmi commerciali qua sopra che sono, vorremmo fare, abbiamo cercato di fare il più possibile ampio sul discorso Linux e multimedia. Ci sono tantissime altre cose, cioè diciamo multimedia 3D grafica, perché multimedia è un po' di
quel carte destra. Io sarei stato naturalmente contento se Tom Gardner fosse rimasto parlato con l'autore, dice io umanamente non posso permettermi di sviluppare, si dice, da solo un caso di cui non ho nessun ritorno fuori di un settore che non ammette questo tipo di mercato, ovviamente il settore delle casse meccaniche elettronico o elettronico non purtroppo non ammette questo tipo di mercato perché ci sono due o tre grossi monopolisti del settore. Se tu fai un buon campo e un buon dal punto di vista anche su un GPS così comunque velocità velocità perde quello che poteva avere
c'è una piccola versione di intendenza ma su grosse aziende, non so, IBM Silicon Graphics ha fatto l'OpenXR che è un formato che supporta, è un formato di file che supporta di dynamic range, cioè una profondità colore molto più ampia, e allora ha rilasciato l'open source
quello che si sperava vicino al futuro, probabilmente sarà lasciato, cioè, non è ancora ufficiale, però si parla di questa cosa. Per cui c'è comunque un interesse da parte delle grosse aziende che comunque non è ideologico, ma comunque tutto
eccetera, di discorsarsi al suo consenso.
Però
forse
ma guarda che è un campo molto ampio, non è, ci sono degli interessi talmente vari che non è
diversificati, c'è un piccolo studio che usa quello che c'è a quello grosso che veramente si avviene dei programmi per noi mortali quasi inimmaginabili,
non so, mentre parlavamo di trovare l'incontro, le effetti digitali italiani, che è una società che è da un anno e mezzo circa che in Italia, sono italiani che lavoravano in Francia, loro hanno tutto un sistema, loro lavorano maggiormente con una serie di script, di programmi eccetera che hanno loro internamente. È logico che se ti crei una struttura del genere non hai neanche più bisogno, no, di avere un open source basato, appoggiato sull'open source. Facciamo una società di animazione, venite qua 10 sviluppatori e allora non rilascio niente sotto GPL comunque, cioè non è solo utilizzare la tecnologia, questo noi utilizziamo, poi come la vengono rispetto di una serie di licenze, purtroppo sappiamo benissimo come va, non è che non lo vediamo, lo vedi con le UCD o con tutto quello che sta succedendo intorno, purtroppo siamo anche un po' piccolini, non è che riusciamo a decidere un CAD deve essere open source e poi riusciamo, cioè o GPL come era Tomcat all'inizio e poi riuscire a mantenerlo. Io li ho i sorgenti di Tomcat in formato GPL, se solo per questo, perché non è che lui è riuscito a cancellare tutte le copie che si caricavano prima, però io non sono in grado, trovami 10 persone di sviluppatori che lo facciano e che lo rilasciano in GPL dopo aver lavorato magari 6-9 mesi solamente a quello, capisci che c'è un interesse che
è...
però se io rilascio una tecnologia in, va bene, adesso no, è un po', forse dovremmo chiudere forse comunque.
Sì, ecco,
comunque.
È un chiudere.
Dobbiamo chiudere. Esatto, comunque guarda, è un discorso un po'.
Io vorrei personalmente penso anche un pochino ringraziare i ragazzi di Torino che ci hanno permesso la cosa, tutte le sì. Secondo me conosciuto. Sì. Ho apprezzato tantissimo più che ho sistemato la macchina.
Difatti, dov'è? Lui che l'accelerazione 3D non sarebbe stata possibile senza di lui, comunque gentilissimo, grazie a tutti. Se chiunque comunque
seminario tecnico
se volete comunque
su Blender
io se volete vabbè io lo dico
facciamo un esempio, vuol dire
scegliamo tre programmi rappresentativi,
c'è il forum, ti iscrivi, non ti abbandoni su questa cosa qua
forum. Se siete di Torino, io sono di Torino, chi fosse interessato può contattarmi attraverso il forum dei 3D o comunque io posso anche comunque se volete e poi se vogliamo fare qualcosa venite lì e qualsiasi cosa o se volete fare un seminario di questo genere se succede possiamo anche che ne so io un gym base non so se sono penso di magari qualcosa di più interessante però anche fare comunque